Il programma mi attribuito il ruolo di discussant, me ne riapproprio cominciando a fare il discussant a Carlo Borzaga. E contestandogli il fatto che sia stato un anno, non dico gris, neutro per l'imprenditoria sociale, no, è successo poco in Italia. Condivido totalmente la sua analisi sullo scenario europeo. No, in Italia è successa una cosa, secondo me, molto importante, che ha a che fare con il cuore della riflessione di questa mattina. È una cosa anche drammatica, il primo caso di grande default di un'impresa sociale, forse della più grande impresa sociale italiana, San Raffaele. Come forma giuridica, una fondazione è il default di parecchie, probabilmente superiore al miliardo, di una organizzazione non profit che vende beni e servizi di pubblica utilità alle pubbliche amministrazioni e ai privati. Mi sembra che siamo come se ha ragione il Vangelo per cui oportet ut scandala edeniant, è un evento importante, forse un evento necessario per far prendere coscienza di quanto questo tema della imprenditoria sociale nelle sue varie forme presenti anche dei rischi. L'impresa non è mai priva di rischi. Allora, se leggiamo, ci sono varie letture possibili, no? Tutti defaultano, varie letture possibili. Ce n'è quella dell'assenza di trasparenza, ne ho parlato io su Vita, ne ha parlato Massimo Mucchetti. Insomma, c'è però una lettura, ed è, credo che si collega al discorso di quest'oggi, ed è l'assenza di dimensione collettiva. Cioè, è la crisi di un'impresa dove, infatti, è sempre stata assente la dimensione plurale. Un'impresa di un uomo solo al comando, anzi, di un uomo maieuta, artefice, generativo. Generatività è indubbia, addirittura in alcune sue dichiarazioni proiettato in una sorta di generatività che va al di là della vita umana, nell'eternità, garantita a se stesso, al nostro Presidente del Consiglio, direi un ego robustissimo, come molto spesso dietro queste esperienze, però l'assenza di qualsiasi dimensione realmente collettiva, no? Nel senso che persino le banche creditrici si sono fatte attrarre in questa non rispetto del ruolo di dietro tutti i default ci sono banche troppo fiduciose che non fanno bene il loro mestiere, anzi vabbè, insomma, adesso potremmo fare una serie. Quindi questo tema dell'impresa plurale ha avuto oggi in questo anno un evento molto rilevante. Io spero che sia un evento che determina riflessioni robuste e anche iniziative adeguate. Con Carlo stiamo cercando di farci promotori di un'iniziativa in questo senso, vedremo se i prossimi giorni riusciremo a metterla in campo. Peraltro il problema dell'impresa plurale è anche, e di come essere impresa plurale, è un problema che attraversa tutta la storia dell'impresa della cooperativa sociale. E anche quella poi dell'impresa sociale, almeno per come l'ho vissuto io, soprattutto dal punto di vista della definizione dei quadri organizzativi imprenditoriali, dei quadri normativi. E rappresenta, se volete, anche il limite della legge 381. La 381 arrivò a un punto di mediazione. Se andate a leggere le precedenti redazioni che ebbero una qualche arrivarono a qualche livello di approvazione all'interno del Parlamento, magari con l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, poi non si chiuse l'operazione perché la negoziazione durò 10 anni. E uno dei punti cruciali era l'obbligatorietà o meno della caratteristica multi-stakeholder, che in realtà non si chiamava ancora così, ma molto più banalmente era l'obbligatorietà o meno della presenza dei volontari a fianco dei lavoratori. E c'erano due tesi che si contrapponevano dal punto di vista poi dell'attuazione. Uno che diceva, che tendeva a sostenere che era importante la presenza egemone dei lavoratori secondo lo schema della cooperazione di lavoro tradizionale, e l'altro invece che la novità stava nella presenza obbligatoria dei volontari. La soluzione che venne prospettata per lungo tempo, alla quale io personalmente mi opposi sempre, era quella di avere due tipi di cooperazione sociale: la cooperazione di servizi sociali e le cooperative di solidarietà sociale. Diceva, facciamo allora una legge che preveda le cooperative di solidarietà sociale, nella quale sono obbligatori, è obbligatoria la presenza dei volontari, quindi una impresa obbligata ad essere plurale anche tra portatori di interessi, e dall'altra parte invece un'impresa più tradizionale, che sono semplicemente delle cooperative di lavoro che operano nell'ambito dei servizi sociali. Questo era lo schema. Alla fine il punto di ricaduta fu quello di prevedere una forma cooperativa che da un lato affermava il principio generale dell'interesse della comunità e della pluralità degli interessi nell'articolo 1, creava una sorta di, e all'interno rendeva possibile la compresenza, rompendo lo schema tradizionale della forma cooperativa, di diversi portatori di interessi. In sede di scrittura riuscimmo anche a non scrivere quello che veniva richiesto da qualcuno, dicendo che i volontari non dovevano superare il 50% dei soci lavoratori. Riuscimmo a non scrivere quella parola lavoratori, qui racconto un po' di aneddoti, sostenendo che era implicita. In realtà non era assolutamente implicita, tant'è vero che il giorno dopo l'approvazione della legge io stesso proposi i soci fruitori, i soci prestatori, tutte le altre categorie di soci, proprio perché l'idea che cercavamo di costruire era quella di un'impresa di comunità. Però è stata definita la 3.1 come possibile, non come obbligatoria. Io di questa soluzione fui molto convinto allora, perché la ritenevo l'unica possibile per non spaccare l'esperienza, ma anzi per riuscire ad integrarla. Pur essendo altrettanto convinto che il futuro dell'imprenditoria sociale è un futuro plurale, con forme giuridiche che trovino il modo di compenetrare nell'assetto societario e nell'assetto della governance i diversi interessi: beneficiari, utenti, lavoratori, altre espressioni della comunità locale e così via. Adesso, per farla breve, la mia convinzione era che una base normativa che da un lato teneva insieme tutto e dall'altra rendeva possibile la pluralità delle basi proprietarie, rappresentava un punto di partenza per fare poi tutto un lavoro per costruire imprese plurali, che fossero plurali al loro interno, ma anche che operassero all'interno, che esprimessero forme di organizzazione plurale tra imprese. I consorzi, no? Consorzi provinciali, consorzi territoriali, consorzio nazionale e così via. Cioè, quello era il disegno. E tant'è vero che a fianco del processo legislativo venne avanti il processo di culturale, si incominciò a parlare allora di multi-stakeholder, prima non se ne parlava, il processo organizzativo col modello dell'impresa specializzata di territorio integrata in rete, la strategia del campo di Fragole, che è un'impresa plurale formata da più imprese, no? Cioè questa è la caratteristica. Ecco, a distanza di 20 anni, anche così legandomi a quanto è stato detto da chi mi ha preceduto, ma mi sembra che questa ipotesi di lavoro sia abbastanza in crisi, ma in qualche modo meriti di essere riscoperta, riverificata forse, nel senso che la deriva, cioè la deriva, da un lato è stata quella di un grande sviluppo, no? Io credo che dal punto di vista della generatività imprenditoriale non ci siano altri fenomeni della stessa dimensione nel nostro paese, ma oggi vi siano alcuni problemi. Non mi leggo specificamente alla cooperazione sociale, faccio tre o quattro notazioni che poi possono essere agganciate anche alla cooperazione sociale, ma non voglio rubare troppo tempo. Primo, l'eccessiva enfasi sulla dimensione, sul ruolo del capitale e della finanza. La cooperazione è storicamente nata come una forma di impresa che prescinde dalla disponibilità di capitale. La cooperazione sociale è nata come una forma di impresa che nasce senza una disponibilità iniziale di capitale. Sono fenomeni di impresa che hanno avuto sviluppi straordinari, hanno avuto sviluppi straordinari proprio per questa loro caratteristica di non partire dalla disponibilità di capitale, e non si capisce perché adesso il messaggio sia bisogna dotare di capitali di start-up imprese che nella loro storia hanno start-up a prescindere dal capitale. È la vicenda del calabrone, cioè bisogna far volare il calabrone come le aquile. E chi l'ha detto? Cioè il calabrone vola da calabrone, e non è un paradosso che voli, è un paradosso che la gente non capisca perché vola. Scusate, cioè, questa storia del questa condanna della storia del calabrone per la cooperazione è una cosa. Cambiamo i criteri dell'analisi economica se non riesce a darci una spiegazione dei fatti. Ma però questo mainstream sulla centralità del capitale, sul ruolo del capitale come motore economico è devastante e ha inciso profondamente anche sull'evoluzione, secondo me per certi versi, di alcuni pezzetti della cooperazione sociale. Cioè, la dico in modo molto, molto elementare, Lorenzo, c'è bisogno di biodiversità imprenditoriale e ci sono specie erbivore e specie carnivore. Le specie erbivore non si nutrono di capitale. Se noi vogliamo a tutti i costi che le specie erbivore mangino capitale, facciamo quelle cose terrificanti che sono state fatte dando i mangimi con residuati animali alle vacche e al coso. Cioè difendiamo la biodiversità nel mondo dell'imprenditoria. Oggi la battaglia fondamentale, secondo me, è questa, il che non significa non aver bisogno di capitale, ma capire che ci sono cicli finanziari diversi, che ci sono processi di generatività di impresa, di sviluppo di impresa diversi, che portano poi a risultati. Le banche di credito cooperativo sono banche che sono partite senza capitale, e qualcuno deve spiegare perché sono le banche che non hanno avuto, a parte due popolari italiane, che però sono una cosa, appunto, queste cose transgeniche, perché una popolare quotata in borsa è veramente una cosa, una specie transgenica, e a parte io, le banche cooperative non hanno avuto aiuti di Stato all'interno della crisi finanziaria e sono tutte sovrapatrimonializzate.
E sono partite senza capitali. Ma immaginate una banca che parte senza capitali? Cioè, detta così sembra una bestialità. E vabbè, le banche cooperative partono senza capitali. Sono partite due senza capitali.
5 minuti, d'accordo. Vado quindi per rapidissimi accenni. Quindi, problema del ruolo del capitale soprattutto nel momento genetico. Non c'è bisogno di capitale per far nascere l'imprenditoria sociale, di questo ne sono convinto. Le vostre storie, non so, quanti di voi sono partiti perché avevate dotazione di capitale? Quanti? Alzino la mano. C'è qualcuno? Alzi la mano chi è partito, all'interno di questa sala è partito perché aveva una buona dotazione di capitale per fare l'imprenditore sociale. So, siete timidi o non c'è nessuno? Bisogna capirlo queste cose, no? Il problema è che bisogna avere regole adeguate per riconoscere la possibilità di fare impresa anche senza capitale e regole che sanciscano che l'elemento fiduciario che è alla base dell'avvio di qualsiasi attività economica di impresa non è legato soltanto alla disponibilità del capitale ma può essere legato anche ad altri fattori. Una seconda notazione riguardo a un passaggio secondo me molto, molto interessante e stimolante di Roberta Carlini, dove diceva ci sono nella nuova economia germi di nuova politica, oppure sarebbe bello che ci fossero germi di nuova politica, e anche questo la connessione tra politica e tra nuova politica e nuova economia, guardate, non è una cosa solo dell'oggi. Le forme alternative di economia, no? E non ci metto solo la cooperazione, ma pensate anche sistemi mutualistici, fondi pensionistici, tutte le cose fino all'Ottocento, all'epoca dei congressi, furono anche il momento di grandi trasformazioni politiche. Per l'Europa, non solo per l'Italia. Cioè, sia nell'ambito dei partiti di sinistra, sia nell'ambito del cattolicesimo, cioè ci fu sempre lo sviluppo di nuove, dopo è iniziato con l'Ottocento, si è avuto il tracollo della politica, dell'economia, i totalitarismi, cioè una vicenda europea molto, molto complessa, però quella stagione fine dell'Ottocento, prima del Novecento, il giolittismo in Italia, cioè, dall'altra parte la nascita di tutte le forme di economia non capitalistica, c'erano nel 1926 c'erano in Italia 3.500 casse rurali o qualcosa del genere, quindi stiamo parlando di fenomeni. E gli anni 80 furono anni 70-80 furono grandi trasformazioni, furono la nascita dell'esperienza della cooperazione sociale e di altre forme di imprenditoria sociale. Io credo che questo punto di il collegamento sia tutto da esplorare, però dobbiamo anche constatare, e spero che dopo le ultime elezioni si apra una nuova generazione, il fallimento sostanziale del disegno di dare spessore politico all'esperienza dell'imprenditoria sociale, della cooperazione sociale o dell'economia sociale nel nostro paese. Questa crisi di rappresentanza del forum, questa aver trasformato dopo le ultime elezioni nelle tre grandi città dove si è votato gli assessorati importanti del sociale sono occupati da persone che vengono dal mondo della cooperazione sociale o comunque del sociale, e può essere una grande occasione, però non è una storia nuova, già è avvenuta questa migrazione dal sociale verso la pubblica amministrazione, ma non c'è stato cambiamento. Se facciamo il bilancio di queste migrazioni negli ultimi 20 anni, è un bilancio direi negativo, non c'è stata nessuna trasformazione reale, nessuna sperimentazione. Speriamo che questa sia l'occasione buona. Però rispetto a questo, il mondo della cooperazione sociale e del sociale deve interrogarsi. E interrogarsi ponendo a questione quale problema? Ma io credo proprio quello dell'economia plurale, però vista non come economia plurale dentro l'impresa, ma dell'economia plurale tra imprese. Cioè, oltre alla dannazione del capitale, questa enfasi sull'elemento capitalistico, l'enfasi sull'elemento concorrenziale e competitivo, che ha portato alla, ne accennava Carlo Borzaga, alla sostanziale disgregazione di tutti i grandi aggregati e di tutti i grandi disegni di integrazione imprenditoriale, politica, del mondo dell'imprenditoria sociale, secondo me rappresenta un elemento di straordinaria debolezza. Ciascuno immagina che si possa ripartire in modo isolato e al massimo concepisce reti rispetto ai quali, ricordate la sindrome del birillo di Spoleto, no? Rispetto al quale rimane lui il centro della rete, ma per mettersi in rete, lo diceva bene Sacconi, per entrare in giochi di molteplicità di interessi bisogna accettare anche l'altruismo di impresa, bisogna prevedere l'altruismo, che non è solo la destinazione degli utili, è non immaginare il proprio sviluppo, ma lo sviluppo complessivo. Se ci sarà la capacità di rimettere a tema questo essere plurali tra imprese, credo che si potrà dare una risposta alla domanda di Roberta Carlini circa la possibilità che da questo mondo venga anche una nuova politica. Se no, se nasceranno tante altre cose singole, ciascuno con l'immaginario di esprimere solo se stessa, di sviluppare solo se stessa, credo che la politica ben difficilmente verrà cambiata. Grazie.